Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Ci siamo, eccoci qua, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, normale appuntamento del, cioè qui del normale non c'è mai niente, però appuntamento
Siamo una radio straordinaria in tutti i sensi.
Siamo sempre là sul pezzo, no? Come si dice in gergo, quindi da noi l'ufficialità, le cose arrivano velocissime,
arriva prima tutto. Le cose strane,
anche le cose, tutto, di tutto un po' arriva sulle nostre frequenze. Ben trovati ancora una volta su Radio Tua, eccoci qua, nuovo appuntamento con Punto Biancorosso, nella versione quella classica del venerdì, del pre-match, e qui siamo veramente nel pre-match perché domani saremo a quest'ora, già sarà tutto fatto, e quindi
facciamo tutti gli scongiuri
possibili, immaginabili, in che ottica. Intanto ieri subito quattro partite, una ci ha complicato forse anche un po' il cammino, vedremo un po'. Comunque,
insomma, è andata bene ieri.
Da una parte è andata bene, dall'altra però si accorciano le distanze.
Se noi temiamo la Fermana...
Qui facciamo i conti, gli incroci, otto punti di distacco, di queste semenate
qua. Devi fare i punti, se no si accorciano, certo, gli altri prima o poi un po' di punti li fanno.
Per forza. Allora, intanto Carrarese che ha battuto il Perugia 1-0, la Fermana che ha battuto...
Sai chi ha segnato nella Carrarese?
No, non lo so perché non ho guardato, giuro.
Finotto, 7 gol.
Vedi? perché si è girare il coltello nella piaga. Fermana che ha battuto il Rimini 3-2, il Gubbio che ha battuto la Torres 1-0.
Sai quante partite ha vinto il Rimini dopo aver vinto al Del Conero 3-1 in quella partita che sembrava nel secondo tempo il Real Madrid? Quante? Una.
Gubbio, l'abbiamo detto, infine la Vispesero che in casa è stata battuta dalla Lucchese per 3-1.
Partita che ho visto dal vivo.
Se lo meritava.
Sì, la Lucchese ha dominato.
Ok, perfetto. Quindi le partite di domani andiamo a scoprirle assieme. Si inizierà alle 14, Arezzo Juventus Next Generation, in contemporanea con Olbia, Sestri Levante, anche qui dovremo vedere questa partita. Alle 16:15 Cesena Pescara, Virtus Entella Pontedera e al Del Conero, per la vostra gioia e di chi andrà in auto, Ancona Spal.
Senti, ma adesso potevo farti una domanda. Ma il sabato santo alle 20:45 Pineto Recanatese, ma come se le inventano queste cose?
Guarda,
già farci giocare alle 16:15 del sabato vigilia di Pasqua è una cosa, vabbè.
20:45 era peggio,
sì,
sicuramente era peggio, e quindi è già anticipato l'ultima partita in programma, quella di Pineto, tra il Pineto e la Recanatese. E alla partenza di questa giornata, già con le partite già disputate, la classifica vede il Cesena al comando, questa sarebbe utopia pensare altro, 83 punti, Torres 72, e dopo il pareggio con noi, insomma, una vittoria è subito arrivata una sconfitta, quindi anche qui la Torres inizia un po'... Carrarese a quota 64, Perugia 59, Gubbio 54, Pescara 48, Arezzo 47, pari punti con il Pontedera, a 43 punti la Lucchese, 42 la Juventus Next Generation. Zona franca, al momento troveremo il Rimini a 41 punti, Pineto 40, Sestri Levante 38 insieme all'Entella, Spal 36, andiamo nella nostra zona calda, Ancona 34, Vispesero 33, Recanatese pari punti 33, Olbia 25 raggiunta dalla Fermana. Adesso ovviamente qui ci sono le partite, quelle da disputare, quindi ancora è tutto un da divenire, non è proprio così la faccenda, però questo tanto è quello che vi abbiamo dato come indicazione. Allora, vi ricordo che potete scriverci al 334 35 20 488 oppure, come state copiosamente già facendo, anche sulla nostra pagina Facebook dove è partita la diretta. Noi avremo una avremo un parterre, come dice il nostro Ferdinando Vicini, non so, ma questo tono annunciato che c'eri tu stasera, che siamo partiti tutti così. Comunque, con Ferdinando Vicini è un parterre
nutrito,
nutrito, e insomma
è molto rappresentativo.
Si spazierà. Buonasera, ci giunge da Fabio Florio. Dario che dice lotta tra cugini. Armando Enamo, pirati vincete voi e per noi, auguri di buona Pasqua, grazie, ovviamente contraccambiamo con tutti voi.
Ecco, questo ci tengo a tutti i nostri ascoltatori, certo. E a tutto il mondo, diciamo, che ha bisogno di pace.
Andrea che scrive buona serata Dorici anche da parte di Leonardo, Gianluca Giardini, domani tutti al Del Conero e avanti Dorici. Una data, dato statistico, ultimo successo dei biancorossi, ancora Spal 2-0, Serie C1.
Gianluca mi ha bruciato perché sono esattamente sono più di 30 anni, insomma, che l'Ancona non batte in casa la Spal.
86-87 era la stagione. E poi c'è sicuramente, ci sarà tanta coreografia domani da vedere allo stadio del Conero, tanta, insomma. Vi ricordo anche che i biglietti costano 5 euro in tutti i settori, quindi coloriamo di bianco-rosso lo stadio del Conero, che ne ha bisogno, ma soprattutto per tutti voi, per andare a vedere il nuovo mister, il nuovo assetto tecnico e tattico, ma soprattutto il nuovo mister all'opera.
Che abbiamo conosciuto un po', in questi giorni, l'abbiamo conosciuto, insomma, un po'.
Allora, direi di partire subito con la pubblicità,
sì,
e così vi vado a contattare il nostro primo ospite. State con noi, 334 35 20 488.
Punto bianco rosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Ma no, non è possibile!
Stanco di tariffe luce e gas che non mantengono le promesse? Affidati ad un team di esperti, subito pronti a consigliarti la migliore offerta sul mercato. Chiama subito il 379 10 91 910. I nostri consulenti ti sapranno consigliare la migliore soluzione per il tuo maggior risparmio. Cosa aspetti? Riparti con New Energy Luce e Gas. Ricordati di dire che hai ascoltato il messaggio su Radio Tua. Per te un utile omaggio. 379 10 91 910 o manda un messaggio al nostro numero WhatsApp.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Eccoci all'interno di Punto Biancorosso, riprendiamo dopo la pausa pubblicitaria, vale sempre l'invito, noi siamo qua, se volete partecipare anche voi al sostegno della nostra emittente non dovete far altro che contattarci e noi ben volentieri vi accogliamo nella grande famiglia.
Fate una cosa meritevole.
Ecco, così almeno noi continuiamo a raccontarvi le storie biancorosse, anche perché insomma non è che stiamo parlando di cifre da paura.
Avvicinatevi.
2 euro a passaggio vuol dire 100 passaggi, 200 euro. Insomma, questo è quanto stiamo chiedendo per sopravvivere. Ma abbiamo già il collegamento, il nostro primo ospite.
Grazie ad Andrea Verdolini, direttore di TVRS, di essere qui con noi.
Buonasera a te, Ferdinando, e ai radioascoltatori.
Io dico direttore di VRS, ma anche firma di, del resto del Carlino e di altre testate, però TVRS è il direttore Andrea. Andrea, allora, tu eri a Recanati, partiamo da Recanati perché insomma quella partita poi ha determinato delle scosse telluriche notevoli, no? In casa biancorossa. Che ancora hai visto?
Beh, è stata una partita emblematica di come non deve essere interpretato questo campionato, dove l'approccio, l'atteggiamento, la garra, il sangue agli occhi fanno la differenza. Un campionato che ci sta insegnando insomma che si può perdere o vincere contro chiunque, a prescindere anche dal fatto dell'avversario che sia di fronte. Tra l'altro la Recanatese è la prova provata di questo, perché interpretando male la partita ad Olbia è stata pesantemente bastonata da una formazione modesta da un punto di vista tecnico. Ebbene, l'Ancona, se interpreta la partita in quel modo, chiaramente può perdere davvero contro chiunque e forse anche contro squadre di categoria inferiore, ma io sono convinto che abbia i mezzi tecnici per venirne fuori.
Però è sembrata veramente una squadra sconfitta già nella testa, no? Già negli approcci, insomma, si vedeva un'altra determinazione. Adesso la Recanatese, come giustamente dici tu, dal punto di vista della cifra tecnica globale è sicuramente inferiore all'Ancona, però l'atteggiamento della Recanatese è stato quello di una squadra che sa cosa deve fare per lottare.
Sì, la Recanatese di Filippi, bisogna dire la verità, non ha ciccato praticamente quasi nessuna partita, al di là
dell'esordio
di Arezzo, che a parte Olbia, dove è andata in maniera scriteriata, un po' come l'Ancona ha fatto a Recanati, ne ha beccati 4 da una squadra che non segnava in casa 4 gol da tempo immemorabile. E così l'Ancona, insomma.
Però scusami Andrea, è vero che la prestazione della Recanatese che io ho visto ad Olbia, ho visto dopo ovviamente, è stata, come tu dici, inadeguata. Però fino a un certo punto della partita la Recanatese era andata anche in gol, aveva pareggiato, insomma, sì, si era giocata. Poi c'è stato un crollo, diciamo, forse anche mentale, no? Quando dopo aver subito perché il secondo gol mi sembra di ricordare che è venuto quasi subito dopo il pareggio di,
sì, esatto,
di Sbaffo.
C'è stato il pareggio di Sbaffo, poi c'è stato subito il 2-1 dell'Olbia, e infatti il rimprovero che si deve fare a quella squadra è la remissività e la rendevolezza che c'è stata dalla mezz'ora del primo tempo in avanti,
dal 2-1 in poi. Invece esatto, a me l'Ancona, cioè la differenza che volevo marcare è questa, che l'Ancona ha fatto una partita come se fosse una squadra da settimo o ottavo posto, cioè molto calligrafica, no? Anche all'inizio sullo 0-0 così. E poi la Recanatese ha dimostrato che invece quando poteva mordere lo ha fatto.
Guarda, io dico spesso e scrivo spessissimo, insomma, che qui è proprio un problema di atteggiamento, cioè devo ripetere il fatto che il sangue agli occhi è la scriminante che fa la differenza in questo momento, cioè giocare con l'aggressività, con la grinta, con la cazzimba giusta è quello che in questo campionato, soprattutto a 5 giornate dalla fine, fa davvero la differenza, cioè la tenuta mentale. Un esempio abbiamo visto anche ieri sera, per chi ha avuto modo di vedere, vi spesero Lucchese, una squadra,
esatto,
la vista che va in vantaggio ma poi non tiene proprio da un punto di vista mentale,
sì, a parte
la
che dare,
non è che ha fatto una partita clamorosa, ha fatto la partita che doveva fare, ha approfittato delle debolezze della,
sì,
vista, che
è vero, anche se poi sono emersi nella Lucchese quegli uomini di spicco tipo Rizzo Pinna, tipo Yeboa, che insomma, secondo me davanti hanno fatto un po' la differenza. Però è vero quello, certo, che tu dici, sicuramente. Volevo chiederti, guarda, arriva intanto una domanda dai nostri ascoltatori, da Gianluca, che ti dice: per Andrea Verdolini, il nuovo cambio tecnico con Roberto Boscaglia potrà dare una scossa alla squadra biancorossa?
Io credo che l'Ancona avesse bisogno in questo momento di un allenatore di buon senso. Cioè, per certi aspetti un allenatore, il pedigree è importante, ma un allenatore di buon senso che sappia parlare con la squadra, la sappia motivare, perché a 5 giornate dalla fine sostanzialmente serve questo, non è che servono rivoluzioni tattiche. Boscaglia ha il pedigree, ma per quello che io so, per quello di cui sono venuto a conoscenza, tra l'altro Boscaglia era stato anche vagamente, diciamo così, contattato dalla Recanatese, che però rispetto all'Ancona forse ha qualche argomento in meno, no? Diciamo,
certo,
così. però è un allenatore ed un uomo che sa parlare con i propri giocatori, perché in questo momento forse all'Ancona in modo particolare serve questo, cioè un allenatore di buon senso che sappia ricompattare lo spogliatoio, perché i numeri tecnici l'Ancona per cercare di tirarsi fuori dai guai a mio avviso ce l'ha. È chiaro che l'Ancona dei Recanati non va da nessuna parte, retrocede a palla, questo è fuori discussione,
e l'Ancona dei Recanati forse, Andrea, è anche lo specchio dei veleni che sono girati insomma nel club biancorosso, perché Colavito, io lo dico dall'inizio, non è tornato con un animo sereno, era animato da varie voglie di un certo livore anche nei confronti di Micciola. Le dimissioni di Micciola subito dopo la partita hanno innescato questo processo, insomma, ma penso che sarebbe comunque stato esonerato Colavito. Ora ti chiedo, anche sulla base delle altre squadre che hai visto, secondo te l'Ancona con la SPAL domani deve puntare a vincere a tutti i costi, o anche alla luce dei risultati che ci sono stati deve soprattutto badare a non perdere?
La seconda che hai detto, perché in questo momento muovere la classifica è la priorità. È un po' lo stesso discorso che domani sera deve fare la Recanatese a Pineto. Cioè, in questo momento mettere due punti di differenza con la Vispesaro o un punto di differenza la Recanatese con la Vispesaro è fondamentale. Quindi è chiaro che il pareggio deve essere accettato a posteriori, no? Quando tu comunque hai cercato di gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma a posteriori, quando tu hai dato tutto, secondo me è un risultato da non disprezzare.
Anche perché stiamo imparando, visto che l'Ancona nelle precedenti due stagioni che ha disputato dal suo ritorno in Serie C, prima come Ancona Matelica e poi come Ancona, ha disputato campionati di alto profilo, e invece quando lotti per non retrocedere stiamo imparando che anche il punticino è essenziale, no?
Assolutamente, cioè anche quello che sta facendo purtroppo la Vispesaro è sotto gli occhi di tutti, no? La Vispesaro, a parte il pareggio di Pineto, mi pare che ha perso le ultime quattro partite consecutive.
Nelle ultime sette un solo punto.
Esatto, nelle ultime sette un solo punto, quindi è anche un po' quello che dico della Recanatese, cioè la Recanatese non pareggia dal 14 gennaio e in qualche circostanza un punto avrebbe fatto non comodo, ma estremamente comodo.
Eh sì, invece è un po', no? Con tutti i limiti, eccetera, quello che ha fatto la Fermana, che invece di pareggi ne ha messi in fila qualcuno, poi nel momento in cui riesci a vincerne una valorizzi tutti quei passetti che avevi fatto prima.
Sì, la Fermana ha dimostrato che è viva, perché questo si chiedeva dopo soprattutto il brutto secondo tempo di Arezzo. E la Fermana ha fatto quella scelta che ti dicevo in precedenza, cioè mandando via Protti ha preso Mosconi, che ha cercato se non altro di motivare questa squadra, e quello sta facendo. È chiaro che la situazione della Fermana è difficilissima, perché la Fermana ha 25 punti con due partite in meno rispetto all'Olbia, tra l'altro la Fermana è attesa da una trasferta come quella di Sassari, se non ricordo
sì,
male,
che fa tremare i polsi.
Che fa tremare i polsi, perché lasciamo perdere che la Torres è l'unica squadra sicura della sua posizione, però la Torres, come sa bene, la Vispesa non regala
niente. No, non regala,
non regala assolutamente nulla. Quindi la situazione della Fermana è sempre sportivamente drammatica, però comunque ieri ha dato un segnale di vitalità che non è poco.
Beh, è chiaro che, Andrea, no, poi abbiamo fatto quel discorso utilitaristico del punticino, però è chiaro che per l'Ancona battere la SPAL sarebbe una svolta.
Assolutamente sì, perché scavalcherebbe in classifica la formazione di Di Carlo, uscirebbe anche dalla zona play-out, darebbe poi una linfa vitale clamorosa a tutto l'ambiente. Sì, sono assolutamente convinto che sarebbe la svolta.
Senti, mi affido alla tua esperienza, perché ti leggo la classifica. Vabbè, Rimini 41 che dopo aver vinto al Del Conero con un quarto d'ora, tre gol in un quarto d'ora, incredibile quella partita, dall'idea appunto di quello che dicevi circa la garra che è mancata all'Ancona, no? In queste partite, ma poi le ha perse tutte praticamente, ha battuto solo l'Olbia mi pare. E quindi Rimini 41, Pineto 40, poi c'è il Sestri a 38, Lentella a 36, anche Lentella a 38, poi c'è Spalla a 36, Ancona a 34, poi Vispesaro e Recanatese 33 e Olbia e Fermana 25. Alla luce di questa classifica, secondo te a 5 giornate dalla fine è da folli ipotizzare che a 40 punti ci possa essere la salvezza diretta?
No, non bastano.
Non bastano,
bastano, secondo me. Ne servono secondo me 42.
42.
L'Ancona, per quello che posso capire io, ovviamente l'Ancona deve fare 8.
Ma scusami, anche considerando la regola dei 9 punti tra la quintultima e la penultima.
È questo che fa la differenza, però qui è ancora difficile da poterlo dire, perché l'Olbia, come tu sai, ha 2 partite in meno,
sì,
in questo momento, cioè ne ha giocate 32 e non 34,
sì,
perché l'Olbia giocherà adesso col test di Levante e poi recupererà il 3 aprile, se non sbaglio.
Con Rimini, sì.
E quindi secondo me a 42 è la cifra giusta e la quota giusta per essere...
42 è un porto sicuro.
Sì, esatto. E quindi l'Ancona ha la necessità di fare 8 punti.
Beh, però questo vuol dire che se tu fissi a 42 il limite per la salvezza, questo vuol dire che anche le squadre a 38 non sono ancora sicure.
No, no, assolutamente no.
Sestri...
Levante, chiaramente... Per esempio, se non ricordo male, a questa trasferta di Olbia determinante, poi viene anche ad Ancona,
sì,
e al Pineto in casa.
Sì.
E anche lo scontro diretto con la Vista, se non ricordo male, la penultima.
Sì, bravo.
E quindi anche il Sesto di Levante, che ha tutti questi scontri diretti, non può essere tranquillo, anche se io torno a dire che il Sesto di Levante è una delle squadre che ho visto giocare meglio in assoluto.
Anche se poi affermo ha sofferto molto.
Sì, sì, però è una squadra che poi è una squadra veramente totalmente mentalizzata per la salvezza. Totalmente mentalizzata, da Barilari al presidente, al vicepresidente con cui ho parlato, ed anche i giocatori. È quello che deve fare l'Ancona, cioè in questo momento deve mentalizzarsi solo ed esclusivamente sulla salvezza, perché quello è.
Visto che l'hai tirata in ballo, io per completare il quadro aggiungo la particolarità della differenza reti, cioè l'Entella è quella che sta meglio tra tutte quelle che sono nella parte bassa della classifica, perché ha 28 reti realizzate e 29 subite, quindi è meno 1, tanto per fare un esempio l'Ancona è meno 12 e la Spalla è meno 8, insomma.
Faccio fatica a pensare ad un'Entella nell'ultima giornata sia ancora in lotta per la salvezza.
Scusami, no, parlavo dell'Entella, non del Sestri. L'Entella è la squadra che ha la migliore differenza reti.
Sì, no, infatti ti dicevo, faccio fatica a pensare ad un'Entella che all'ultima giornata sia in lotta per la salvezza. Credo che riesca a tirarsi fuori dai pasticci prima.
Sì.
Poi tra l'altro nell'ultima giornata c'è anche Entella Recanatese, tra
sì,
le altre cose.
Invece il Sestri Levante, così comprendiamo anche il quadro di quello che viene, perché diciamo degli 8 punti l'altra occasione per l'Ancona è la partita casalinga col Sestri Levante fra 15 giorni, e anche quello,
sì,
sarà un crocevia importante
sulla quale bisogna fare però secondo me grande attenzione, ripeto, perché il Sestri Levante è una squadra che è molto insidiosa per mille motivi. Tra le altre cose, mi pare che il Sesto Levante abbia anche fatto degli esploit in trasferta, mi pare che ne ha vinte 4 addirittura,
sì,
di partite in trasferta.
Sì.
E quindi
10 punti nelle ultime 4 partite.
Esatto, bisogna fare attenzione, perché ripeto, è una squadra che è totalmente mentalizzata su questo, ed è ad un passo, se ne rendono conto, dall'impresa, giocando praticamente tutto il campionato in trasferta, ma non in trasferta a 50 km, in trasferta a 250 km di distanza.
Ultima domanda, poi ti lasciamo al tuo lavoro. Cosa deve fare l'Ancona per battere la SPAL, squadra che tu conosci perché l'hai vista all'opera, la SPAL?
Sì, giocare col sangue agli occhi, aggredire dal primo al 90esimo. Sembra facile a dirsi, è molto più difficile a farlo. Però se la SPAL è messa nelle condizioni di ragionare e fare il suo calcio, è una formazione forte. Se la SPAL viene aggredita e non fatta ragionare, l'Ancona può farcela.
Esatto, perfetto, benissimo. Ti ringrazio Andrea, grazie della tua disponibilità, è stato un piacere.
Buona pasta a tutti.
Grazie anche a te, è stato un piacere averti qui con noi.
Bene, salutiamo, salutiamo ovviamente Andrea Verdolini. Ciao Andrea.
Ciao. Grazie.
Tanti auguri ovviamente anche da parte mia per le festività. Allora, intanto qui chiedono, ci sono novità per la viabilità,
tanto per cambiare
perché sappiamo che ci sarà anche un altro evento in contemporanea. Io l'ho detto
domani sarà, bisogna arrivare presto.
Io mercoledì,
la viabilità è la solita,
mercoledì
così
ho detto che
sono
contento che ci sia una cosa in contemporanea, perché almeno così si capisce, finalmente ci si sbatte il muso letteralmente, che bisogna mettere in mano la viabilità. in qualche maniera.
Non so come, però non è facile.
Vabbè, però così non va.
Comunque
così non va.
La viabilità è la stessa, la partita non è a rischio perché c'è il gemellaggio, però i tifosi della Spalla arriveranno da via Filonzi e i tifosi dell'Ancona arriveranno dalla Cameranense. È il solito, bisogna arrivare prima, presto.
Eh sì, e poi probabilmente batteremo il record
degli spettatori. Da Ferrara mi parlano di
700
o anche 800.
Quindi era immaginabile, no?
Sì, sì.
Che sarebbe andata così. Contemporaneamente, insomma, anche D'Ancona sta rispondendo
bene
alla grande. Arrivo, sta rispondendo alla grande quindi chi deve fare. Sì, fra poco inizieremo a sondare, no?
Sì.
Nel frattempo però abbiamo raggiunto il nostro secondo ospite, che se no non riuscivamo a recuperarlo.
Bene, buonasera a Paolino Giampaoli.
Ciao Nando, buonasera.
Ciao, lo conoscono tutti, inutile presentarlo, dico solo che è giornalista della Gazzetta dello Sport che segue l'Ancona. Quindi Paolo, tu... come me, come noi, stiamo vivendo questo campionato che assomiglia più a noi, siamo nella Settimana Santa, quasi a una via crucis, e speriamo che da domani ci sia una svolta. Tu hai seguito le due conferenze stampa di mister Boscaglia, quella di lunedì quando è stato presentato e quella di oggi, quella prepartita, che di cui poi magari sentiremo un brano. Che impressioni hai tratto da Boscaglia?
Sicuramente come impatto è stato positivo, già il solo motivo che abbia scelto di mettersi in gioco, rischiare di venire ad Ancona, pur non essendo una situazione facile, gli va dato ampio merito, perché non è facile, così come Mosconi con la Fermana, di venire a rischiare il proprio curriculum in due piazze. Sicuramente senza nulla togliere a fermo, ma ancora con un blasone più alto in queste ultime giornate di campionato.
E poi Paolo, se mi permetti, visto che hai fatto questo passaggio molto opportuno peraltro, probabilmente rischia più Boscaglia di Mosconi, perché se la Fermana retrocede non si possono certo ascrivere colpe a Mosconi, che l'ha presa in condizioni disperate. Invece, insomma, tutto sommato l'Ancona è lì in lotta, quindi Boscaglia rischia di più, no, di Mosconi.
Sì, rischia molto di più, col dire che praticamente non sono uguali ma sono simili le due situazioni. Vuol dire che la Fermana viene da ormai trascorso del campionato difficile, l'Ancona non è da meno sicuramente, anche perché se oggi siamo ridotti a dover sperare in incroci di altre partite che vadano a suo favore, a sperare di poter fare 6-7 punti, come diceva Andrea Verdolini prima, per raggiungere la salvezza, vuol dire che nel cammino dell'Ancona qualcosa non è andato come doveva.
Sicuramente. Ecco, secondo te, ti faccio la domanda che, alla quale abbiamo dato anche noi delle risposte durante la conferenza stampa di presentazione di Boscaglia, secondo te andava fatto prima, cioè la società doveva svegliarsi prima per cambiare l'allenatore?
Nando, nel segno che poi sappiamo tutti come va a finire. L'importante credo che sia stata fatta qualcosa. Io mi aspettavo anche un segnale da parte di altri, non solo da parte della società. Anche perché comunque adesso mancano 5 giornate, ci sono partite importanti per l'Ancona, ci sono anche altri scontri come dice Andrea prima, bisogna sperare che, ecco, capire se è l'Ancona che abbiamo visto all'opera fino a sabato a Recanati o è un'Ancona che può veramente giocarsela fino alla fine per cercare la salvezza senza passare per la lotteria del playout e con un vantaggio, sperando che ci sia la famosa regola dei
9 punti
di differenza.
Sì, quindi vuoi dire insomma che l'Ancona deve esprimere quel potenziale che finora non abbiamo visto, che pensiamo che abbia ma che finora non abbiamo visto.
Ma sicuramente o noi abbiamo visto altre partite o questo non è il potenziale. Ecco, adesso si capisce la verità, ecco, bianco o rosso. perché qui adesso non ci si può più nascondere. Domani, a partire da domani, servono i fatti e basta i bambini viziati, basta tutto. Cioè chi ha gli attributi c'è di un campo, chi non ha gli attributi sta in tribuna o va a casa. Cioè ancora non si può permettere di retrocedere una piazza come Ancona.
Sì, tra l'altro in un campionato, no Paolo, lo dicevamo anche oggi, un campionato in cui, diciamo la verità, le squadre che sono in fondo, che lottano per non retrocedere, non è che siano fulmini di guerra, procedono abbastanza lentamente, abbiamo visto anche ieri la Vispesa in grossa difficoltà, insomma, è alla portata, dai, questa salvezza.
Sì, appunto dico, ma per fortuna che ci sono queste squadre, perché se non c'erano queste squadre noi eravamo già spacciati. Per fortuna che ogni tanto accade qualche, tra virgolette, miracolo. Io ti ripeto, non so più cosa pensare, non vedo l'ora che arrivi domani a quest'ora per sapere se saremo ancora vivi o se dovremo metterci il cuore in pace e puntare ai play-out, sperare sui play-out o sperare che ci siano i famosi 9 punti di differenza per non disputare play-out. Cioè pensare questo è davvero
deprimente.
Col tempo, sì, è deprimente, perché se torniamo indietro a quest'estate, mi ricordo che il pareggio, la prima partita con l'Entella, l'esordio, era visto come un sì, allora siamo fortissimi perché abbiamo pareggiato con l'Entella che è una delle favorite a vittoria del campionato. Ecco, noi siamo dove siamo, l'Entella è poco sopra, quindi non si possono fare i calcoli all'inizio campionato sperando che o facendo conto che i campionati vanno giocati fino all'ultimo secondo, fino all'ultima giornata. Sicuramente c'è qualcosa, come abbiamo detto, che non è andato per il verso giusto. Poi, come è stato sempre di conferenza stampa, a fine anno, fine stagione, si tireranno le somme, ma poi dopo le somme devono portare 1 più 1 fa 2, e non che fa 3, 4, 5.
Senti, ti giro una domanda del nostro ascoltatore Massimiliano che la manda a me, però siccome ci sei tu, mi interessa sentire il tuo parere su questo, visto che poi tu ricopri anche una carica nell'associazione allenatori, quindi una carica importante, per cui ti chiedo, anzi chiede Massimiliano, chiede a me e io a te, se Boscaglia è stata la prima scelta, se si sono avuti altri contatti vuol dire che non se la sentivano di allenare una squadra allo sbando, allora bisogna dare atto a Boscaglia di sapere il fatto suo e che nutre speranze di salvezza. Cioè vuole dire, Boscaglia per aver accettato mentre altri hanno tentennato vuol dire che lui ci crede nella salvezza.
Ma non ci crede è fuori dubbio, perché altrimenti non sarebbe,
venuto.
Nell'altro discorso sappiamo tutti che era stato sondato Foschi, ma Foschi come ben
che
sai,
è sotto contratto con il Lecco,
no? Sotto contratto fino al 2025 con il Lecco, e non penso che si vada a fare la cessione del contratto con il Lecco per venire una piazza che sta retrocedendo e rischiare poi che magari a fine campionato tocchiamo ferro, tutto quello che c'è da toccare, ancora retrocede, lui come si trova con i cerini in mano e avendo rinunciato ai soldi del Lecco.
Cioè avrebbe dovuto rinunciare al certo per l'incerto, insomma, no?
Sì, cioè non pensa, mentre invece mister Boscaglia era
a casa,
in attesa, era a casa,
certo.
Ha dovuto prendere solo l'aereo da Gela e arrivare qua nelle Marche.
Da Catania. C'è Simone che scrive, Simone Gazzai, ti ricordi Paolo che partita al Team Sport con te in panchina? E ce le ricordiamo le partite al Team Sport?
Ce le ricordiamo, Nando.
Sì, come no.
Belle partite.
Come no.
Con la formazione dei giornalisti.
Esatto.
Bei tempi.
Bei tempi. E poi ancora io ti chiedo, c'è ancora altri saluti per te, ci sono auguri e ti chiedo, secondo te l'assenza di Sacco, che è tornato in settimana, non sappiamo se sarà impiegato dall'inizio, quantomeno insomma penso che sarà dalla partita, magari non dall'inizio, ecco, il recupero di Sacco, il recupero di Martina, che pure non aveva giocato, no, stranamente a Recanati, Pasini che non aveva giocato, vittime di queste sindromi influenzali, di virus, eccetera. E insomma, voglio dire, quelle assenze sono state casuali oppure determinate un po' anche dall'aria che si respirava?
Ma perché metti fuori con l'Antonino i problemi? non mi fare...
Beh, però di fatto questi sono tutti recuperati, sì, adesso.
Tutti abili e arruolati, e vedremo come saranno domani le condizioni. Recupero di Sacco in mattina sicuramente sarà fondamentale.
Anche Pasini, direi, che secondo me dietro è uno che sa il fatto suo.
Sì, sì, ma indubbiamente. Non è che lo scopriamo noi Pasini, anche perché l'ultima partita che abbiamo giocato al Virgoneo è stato il migliore in campo Pasini.
Eh sì.
Se non erro.
Cioè, è un giocatore che si vede, no? che ha esperienza, che sa come si lotta in queste circostanze.
Però, Nando, ti ripeto, mi preoccupa, come stai dicendo tu, quello che abbiamo visto a Recanati.
Eh sì. Eh sì.
È quella che la situazione. Allora voglio capire domani qual è la vera ancora, al di là delle essenze.
Paolo, diciamo la verità, abbiamo visto dei fantasmi che appartenevano al passato a Recanati, no? Un film quasi già visto, mi riferisco a...
che mi ricordo la scorsa stagione dopo...
Alessandria.
Alessandria, ma ancora prima, dopo Reggio Emilia.
Esatto.
Io credo che dopo Reggio Emilia si sia rotto il giocattolo ancora.
Esatto.
E poi dopo Alessandria si è definitivamente spaccato con una prestazione, io credo, una delle più... brutte, per non dire vergognose, della storia di Biancorossi, ce ne sono state anche altre nella storia.
Eh sì.
Però ecco, che ricordo benissimo, ne abbiamo parlato anche questa mattina in conferenza,
sì,
stampa, in privato con i colleghi, e è stato veramente brutto. È stato, diciamo, un déjà vu.
È un déjà vu, sì. Tra l'altro, insomma, questa coincidenza strana che l'esonero di Colavitto è arrivato tutte e due le volte nella settimana di Pasqua, praticamente, insomma, cioè la vigilia di Pasqua.
Solitamente non si mangiava il panettone.
Il panettone,
no?
E qui parliamo.
Qui non si mangia la colomba.
La colomba.
È importante che domani sia una domenica di Pasqua
felice per noi, finalmente, no? Perché insomma è un po' che non festeggiamo, insomma. E poi soprattutto, Paolo, anche alla luce di quello che dicevamo pure con Andrea Verdolini, che tu hai ascoltato, i tre punti con la SPAL sarebbero veramente manna dal cielo, una svolta, perché ci permetterebbe di lasciare ad altri il quintultimo posto e perché ci permetterebbe di avvicinare questa famosa quota 42, no?
Sì, tutto vero, tutto giusto, ma ragazzi, io non sottovaluterei la SPAL, anche perché non è... il Monte Carlo non è l'ultimo arrivato in panchina.
Assolutamente, anzi.
Non verrà da Ancona già resa pronta a darci tre punti. Io penso che sarà una bella sfida. Da una parte un'Ancona, speriamo, motivata dal cambio di allenatore. Dall'altra parte una spalla che non vorrà sicuramente fare brutta figura. Una cornice di pubblico degna di categorie superiori, con il gemellaggio tra le tifoserie. Io questi tre punti non li darei già matematicamente.
No, sono tutt'altro.
Anche perché la spalla andrebbe ancora un punto avanti. Sì, noi muoveremo la classifica, ma resteremo sempre in piena zona play-out.
Assolutamente.
Quindi, con un pareggio, naturalmente.
Certo, certo.
Certo, in caso di vittoria, la spalla tornerebbe a rischio e noi domani sera saremmo fuori.
Sì, io parlavo anche proprio di svolta mentale, no? Perché secondo me questa squadra ha bisogno di una vittoria, e conquistarla nella prima partita col nuovo allenatore secondo me darebbe molta forza.
Io la mia preoccupazione non è tanto la svolta mentale, che è fondamentale. Io mi aspetto una svolta tecnica sul campo, di metterci cuore e anima e tirare fuori gli attributi che passano in termine. Non sono stati messi in campo.
Non li abbiamo visti. Non li abbiamo visti.
O abbiamo visto altre partite, o qualcuno senza nulla togliere a nessuno, ma non li ha messi.
Bene, ringraziamo Paolo Giampaoli per essere stato con noi. Ci
vediamo. Un paio di messaggi, c'è questo di Massi.
Sì. Dice, grande Palia, hai perfettamente ragione, bisogna tirare fuori gli attributi, se no in tribuna o peggio.
E Maurizio che scrive: Paolino merita un ruolo di livello in società, Ancona ti ama.
Beh, grazie, ma ho già abbastanza incarichi con gli allenatori e altre cose qui. Per carità, restiamo collaboratori come giornalisti e restiamo tifosi, che forse è meglio, diciamo, giudicare da fuori. Abbiamo già dato in quel ruolo.
Ricordiamo bene.
Benissimo.
Due o tre esperienze.
Benissimo. Paolo, grazie. Un abbraccio, grazie. Ci vediamo domani.
Buona Pasqua a tutti. Ciao Stefano. Ciao.
Grazie, Paolo, anche grazie. A te.
Un abbraccio. Ciao. Lasciamo Paolino Giampaoli e con lui ci fermiamo perché dobbiamo raggiungere la pubblicità. Così io raggiungo il nostro prossimo ospite che è relata. È stasera uno dietro l'altro. Velocissimi. Intanto sono arrivati i primi dati dei biglietti. Ovviamente per noi c'è ancora tempo domani, ma...
Allora, quanti sono gli ospiti?
781, quasi.
Vedi,
800.
Quasi 800.
Quasi 800.
Era tanto che non vedevamo una tifoseria ospite così presente.
E sarà rumorosa, sarà colorata come di consueto. Cioè, una cosa, insomma, è bello ricevere gli amici della SPAL. Nel frattempo, quasi 2000 già biglietti staccati per noi. Quindi
aggiungiamoci gli abbonati.
2005, siamo già a 4.500, 5.003 adesso.
E poi c'è ancora.
E ancora domani. C'è tutto domani. Prima...
Io penso che potremmo arrivare a 6.000 spettatori.
Speriamo, dai.
Sarebbe il record, no? Sarebbe,
sì,
perché
sì,
poi ricordiamo.
In bellezza,
ricordiamo poi se li vai a pescare, quelli a pescare. Di Stadia Card, vediamo quali sono le partite in cui. Abbiamo avuto maggior numero di spettatori al Del Conero.
Salutiamo Mietta, che dopo ce la scordiamo.
Sì.
L'ho vista prima passando mentre andavo. Aspetta, che la recupero.
Mia sorella è sempre presente. Sotto, guarda. Eccola
qua. Buona Pasqua. Si augurava buona Pasqua.
Ciao, ciao Mietta, ci vediamo domenica.
Ecco.
Comunicazioni
di servizio. Ok, perfetto. State con noi.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Dal 1970, Ferlegno Arredamenti progetta e realizza mobili di alta qualità a prezzi di fabbrica. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Camerano. Ferlegno Arredamenti è centro cucine, living, camere e camerette, mobili letto, porte da interno, con trasporto e consegna gratuita. Ferlegno Arredamenti, un riferimento nel mondo dell'arredamento. Chiamaci al 331 87 38 844 e fissa un appuntamento. Ti aspettiamo in via direttissima del Conero 31B, Camerano.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal break pubblicitario, si prosegue all'interno di Punto Bianco Rosso per esaminare questa giornata che si avvicina. Intanto diamo il benvenuto al nostro terzo ospite della serata.
Buonasera all'avvocato Enrico Iascone, che è il procuratore di l'agente procuratore di Colli Sacco. Buonasera avvocato, grazie di essere con noi.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Buonasera, buonasera.
Grazie. Allora, avvocato, Sacco ci è mancato a Recanati e lui ha avuto questo intermezzo con, lo ricordiamo, la nazionale Under 23 del suo paese in Giappone. Come è andata la trasferta? Che cosa le ha raccontato il suo assistente?
Ma è stata una trasferta dispendiosa dal punto di vista delle energie psicofisiche, perché è un viaggio molto lungo, comunque una serie poi di allenamenti serrati con la nazionale, allenamenti amichevole proiettata poi alla competizione olimpica che si terrà a giugno. Però è sempre piacevole e soprattutto gratificante vestire la maglia appunto della nazionale, quindi è stata ben accetta. La volta scorsa rinunciò proprio per non mancare la precedente convocazione, rinunciò di comune accordo con la federazione maliana, perché poi non era, diciamo, una partita finalizzata appunto a provare il dovrà partecipare alle Olimpiadi. Questa volta non si è potuto esimere, quindi ha viaggiato con la nazionale, ha disputato un buon match, ha giocato il secondo tempo perché c'erano alcuni calciatori da provare e ha fatto un buon secondo tempo, la sua buona partita, quindi adesso è rientrato ed è carico per
domani
all'Ancona, speriamo. Esatto,
che ecco domani, chiaramente la convocazione nella nazionale del Mali, perché ricordiamo che, se non ricordo male, mi corregga se sbaglio, Sacco ha due nazionalità, giusto?
È Franco Maliano.
Franco Maliano, esatto.
Franco Maliano.
Lui ha scelto.
Ha scelto, sì, sì, la nazionale Mali. Maliana, ha avviato il percorso, ha già partecipato alla Coppa d'Africa Under 23 l'anno scorso, hanno raggiunto la qualificazione per le Olimpiadi che si terranno fra giugno e luglio a Parigi.
Ecco, lui sarà un olimpionico probabilmente, molto probabilmente
sì,
sarà
molto
un olimpionico. Quindi avremo un giocatore dell'Ancona alle Olimpiadi. Ora io dicevo che si aggiunge un po' al cospicuo numero di atleti marchigiani, anche se lui non è marchigiano, ma gioca in una squadra marchigiana, e almeno quest'anno gioca in una squadra marchigiana, e dicevo che le convocazioni nazionali non piovono dall'alto, sono, quindi è anche il riconoscimento del lavoro che lui ha svolto con l'Ancona quest'anno.
È il riconoscimento del lavoro che lui ha svolto e speriamo finisca di svolgere al meglio con l'Ancona, alle persone che hanno creduto in lui, nel senso, so che non c'è più il direttore Micciola, ma è stato uno dei soggetti
fautori
di questa operazione, lo ha corteggiato tanto e devo dire la verità, la scelta definitiva è stata fatta anche in ragione di questa volontà del direttore della società.
Sì, poi lui ovviamente si è guadagnato sul campo, no?
Sì, credo che diciamo, nonostante le fasi alterne che sta vivendo la squadra, perché adesso non naviga in ottime acque, speriamo che domani possa dare la spallata giusta alla stagione, credo che lui si sia ritagliato sì le dovute caratteristiche, ha evidenziato le sue caratteristiche, penso sia già 6 gol.
Sì,
il contributo suo lo ha dato, spero che accresca il suo contributo nelle ultime 5 partite per raggiungere l'obiettivo finale.
Sì, ecco, dicevo questo per inquadrare un po' la stagione di Sacco, almeno per quello che ho visto io, che le vedo tutte, vedo anche molti allenamenti. Lui ha avuto un periodo iniziale di ambientamento, e anche perché erano tante le novità, la squadra era completamente rinnovata, non solo lui, quindi un po' tutti, ma lui, a differenza di altri, poi ha trovato le coordinate giuste. Io ricordo che l'anno scorso Colì ha disputato, se non ricordo male, più di 30 partite con la Provercelli,
32 partite,
ha realizzato 3 reti, quindi ha già raddoppiato il bottino dello scorso anno.
Assolutamente.
Vorrei anche ricordare che Sacco è il secondo cannoniere dell'Ancona alle spalle di Alberto Spagnoli. Che
è un giocatore che ha caratteristiche particolari, quindi adesso lo state apprezzando, nel senso avete sia lo staff tecnico che c'era e quello che ci sarà, speriamo, hanno esaltato quelle che sono le sue caratteristiche. Un calciatore che ama andare negli spazi, ha tempi di inserimento buoni, ha una grossa fisicità. Speriamo che in queste ultime 5 partite faccia qualche altro gol,
sia decisivo,
contribuisca appunto al risultato positivo della squadra, e comunque prevale su quello del singolo. Quindi
sì,
speriamo che,
e quando è positivo, valorizza anche la prestazione del singolo, no? Perché
è un ragazzo particolare, anzi le ultime settimane ho letto,
ecco, io volevo farle questa domanda,
vale anche qualche critica per qualche presunto gesto che lui...
Io volevo fare questa domanda, avvocato, la faccio io perché non gliela risparmio. Qualcuno lo ha criticato perché dopo il gol alla Torres, ricordiamo, gol importantissimo perché ha portato quel punticino che conquistato con la Torres secondo me era importante, partita che poi avremmo anche potuto vincere, ma questo lasciamo perdere, un altro discorso. Lui ha nell'esultanza ha fatto questo gesto del dito al naso, no? Come a dire state zitti.
Ma io sicuramente non devo giustificare il calciatore, ma tengo a precisare una cosa: non era assolutamente un gesto rivolto ai tifosi o a chi che sia, ma era una questione di spogliatoio, perché il direttore Micciola poco prima della partita lo aveva incentivato dicendo parla poco, quindi fai silenzio e usa la testa, quindi si vede chiaramente che lui porta il dito al naso e l'altro dito alla testa, e quindi era rivolto al direttore per dire visto non ho parlato, ho usato la testa, ho segnato. Quindi era...
che ha segnato proprio di testa poi.
Sì, ma era un discorso appunto fatto nello spogliatoio tra lui e il direttore Micciola,
sì.
È stata, si potrà confermare il tutto, ma lungi da Sacco rivolgere un gesto, cioè proprio, anzi lui è legatissimo ed è contentissimo appunto di giocare per l'Ancona e soprattutto davanti a questi tifosi, quindi è uno che accetta le critiche, è un ragazzo molto sensibile e con cui non si risparmia, e quindi fino all'ultimo darà il 100% per l'Ancona e per i tifosi dell'Ancona. Quindi questo ci tengo a precisarlo, non ci sarebbe mai permesso appunto di zittire nessuno. Ho letto un po' sulla stampa locale, Sacco zittisce tutti, ma non era intento sua intenzione appunto. Il direttore Micciola potrà confermare laddove venisse sentito che erano parole dette appunto. È un incentivo che gli era stato dato e lui, diciamo, rispondendo al direttore, ha detto ho parlato poco e ho segnato di testa, quindi questo è... Però,
Speriamo, io dico che faccia un altro gol decisivo domani e che faccia lo stesso gesto, non rivolto ai tifosi, rivolto a chi vuole. L'importante è che faccia gol.
Lo conoscete, è un ragazzo che parla poco, quindi non ama la visibilità, è un ragazzo molto sensibile, quindi si trova appunto, ribadisco, ci sentiamo più volte al giorno, è contentissimo di essere Ancona e adesso ha questo, appunto, penso come tutta la squadra d'altra parte, questa grande voglia di venire fuori da queste acque agitate. Quindi speriamo che appunto già da domani, col nuovo mister, se sarà della partita, spero di sì, che già da domani in ogni caso l'Ancona faccia bottino pieno per affrontare,
ecco,
poi le partite successive con la dovuta serenità e con la dovuta consapevolezza, che secondo me non è una cattiva squadra.
Avvocato, ma qual è la situazione contrattuale di Sacco? Perché lui è in prestito secco all'Ancona, no?
Sì, io ho detto a lui è in prestito secco, tornerà a Napoli, però...
E ha il contratto fino?
Con Napoli altri 2 anni di contratto.
Quindi fino al 2020?
Fino al 25 ha contratto con Napoli, io con lui... è concentrato e quindi è un argomento che non tratto. Ci sono già delle squadre di categoria superiore che sono interessate, anche qualche squadra, quindi, però fine a fine campionato non si deve assolutamente parlare di mercato né di quelle che possono essere le scelte future, concentrato e focalizzato sull'obiettivo ancora, quindi
E che a lei risulta il Napoli l'ha fatto seguire, io so che il Napoli l'ha fatto seguire,
il Napoli lo segue tanto, il Napoli quello lo segue tanto, e il direttore, sì, gli osservatori e gli scout che girano, sì, lo stanno seguendo con estrema attenzione, perché comunque
è un giocatore che ha margini,
è un giocatore, sì, secondo me ha ancora tanti margini di crescita, anche dal punto di vista caratteriale, proprio un giocatore che ancora non è formato al 100%, però poi ha delle strutture, ha una struttura fisica imponente.
Poi uno quando li vede così grossi, poi però ti devi ricordare che la data di nascita è quella, insomma,
sì,
quindi
assolutamente ha una grande personalità, non è uno che ha paura di giocare appunto dinanzi al pubblico, non ha paura di essere appunto fischiato, oppure perché dice quello che succede in campo, il tutto poi della prestazione, però nello stesso tempo è adattabile anche in più zone del campo, sta facendo una mezzala,
abbiamo visto, sì.
Ma è uno che può giocare a due avanti alla difesa, quindi
sì, è un giocatore che ha margini sicuramente.
Esatto.
Avvocato, invece dell'Ancona che idea si è fatto lei? Perché qualche partita l'ha vista, insomma.
Io le ho viste tutte, non qualche partita, le ho viste tutte dell'Ancona. È una squadra, onestamente, io mi sono meravigliato, capisco anche le difficoltà quando una squadra che parte con altri obiettivi si trova poi invischiata nella lotta alla retrocessione. Purtroppo gli eventi sono stati avversi, e quando parlo di eventi dico anche con la partita con la Torres, qualche occasione appunto che poteva dare i due punti in più.
Quella sì, è un grosso rammarico.
Grosso rammarico Sestri Levante,
la Juventus.
La Juventus, ce ne sono di partite. È una squadra che secondo me non merita questa classifica, nel senso che poteva stare più su con un minimo di attenzione in più, e questo diciamo non esime poi i calciatori dalle loro responsabilità, che sono sempre loro poi i primi, gli artefici, e sono i responsabili. Però io credo che in queste cinque giornate abbiano tutte le carte in regola per appunto apportare il bottino alla classifica e venirne fuori e raggiungere la salvezza tanto agognata. Quindi questo è quanto.
Benissimo. Allora ringraziamo l'avvocato Enrico Iasconi, lo ricordo, è l'agente, il procuratore di Colisacco. Grazie per la sua consueta disponibilità.
Grazie.
Io le faccio tanti auguri, buona Pasqua.
Auguri di Santa Pasqua a voi e radioascoltatori, e forza Ancona.
Grazie.
Forza Ancona. Un saluto.
Bene, lasciamo l'avvocato Iasconi, lo ringraziamo per essere stato con noi, e noi proseguiamo all'interno di Punto Biancorosso. Prima di raggiungere ancora, abbiamo un altro break pubblicitario, poi dopo andremo a raggiungere il nostro ultimo ospite.
Senti, mi hanno mandato il dato esatto, sì, dei biglietti venduti.
Vai.
alle 19 biglietti venduti, cioè i presenti compreso quindi anche gli abbonati, sono 5.192, quindi 5.200. Io penso che domani potremmo avvicinarsi a 6.000. Ti dicevo, se recuperavi quel dato, andavamo a dare un'occhiata agli spettatori.
Sì. Intanto qua c'è
Walter che dice: buonasera. Io credo che giocatori come Pasini, Deramo, Moretti dovrebbero sempre avere posto in prima linea, ma inspiegabilmente spesso sono stati tenuti in panchina. Speriamo che il nuovo mister li faccia giocare con continuità. Buona Pasqua a tutti, grazie degli auguri Walter, auguri anche a te e famiglia. Ma Pasini è arrivato a fine febbraio ed era assente da tanto tempo, quindi piano piano si sta inserendo. Sono d'accordo con te, è un giocatore che secondo me è un valore aggiunto, è stato già lo ha testimoniato in campo. Purtroppo il tempo è poco, uno come Pasini, avercelo avuto dall'inizio della stagione, secondo me poteva incidere parecchio. Però domani giocherà, io credo proprio che domani giocherà. Poi c'è Deramo è reduce da un infortunio che in molti casi costringe addirittura ad abbandonare l'attività. Lui è riuscito a recuperare, e è stato utilizzato adesso un paio di volte. Vediamo se Boscaglia deciderà di impiegarlo con più continuità. C'era il problema adesso lui sta bene fisicamente, ma di superare quel blocco mentale che c'è quando uno ritorna da un infortunio che lo costringe a lungo all'inattività. Infine Moretti, devo dire, io lo dico da estimatore di Federico Moretti e soprattutto un ragazzo splendido, però quest'anno da quando è tornato, lo stesso Colavitto, lui è un fedelissimo di Colavitto, però lui non lo ha mai utilizzato se non all'inizio, e non è il Moretti che conosciamo noi. Vediamo se anche in questo caso la cura Boscaglia lo rivitalizza. Devo dire che io in questa settimana l'ho visto molto più attivo, molto più partecipe, molto più pronto, e non mi meraviglierei se domani Moretti addirittura potesse indossare una maglia da titolare. Io credo che ci sia un ballottaggio in attacco, vedremo alla fine mister Boscaglia che cosa sceglierà. Andiamo a vedere il dato invece storico degli spettatori,
allora,
di quest'anno.
Questo è il record con il Pescara, 5.332.
Quindi 5.332, siamo a 5.192 alle 19, quindi mancano circa 140 spettatori, esattamente 140 spettatori per superarlo. No?
E con il Cesena avevamo battuto il primo record, era 5.293.
E quindi anche qui siamo insomma a un paio di centinaia di spettatori per superare anche quello del Cesena. Andiamo a vedere anche la classifica totale, quella che riguarda cioè il girone B. L'Ancona con i suoi 65.691 spettatori e 16 gare disputate in casa, che sono meno, altri ne hanno 17, comunque è in una buona posizione, perché in pratica c'è il Cesena che ne ha 144.000, la Spal che ne ha 107.000, poi abbiamo a 73.000 il Pescara, e a scendere troviamo a 63.000 proprio l'Ancona, no, 65.000 l'Ancona, 63.000 la Torres. Quindi in pratica l'Ancona vede soltanto, ripeto, nonostante abbia solo 16 gare casalinghe, mentre altre ne hanno 17, è alle spalle di Cesena, di Spal e di Pescara, è quindi la quarta in graduatoria per il totale di spettatori, 65.000 65, non vedo bene Stefano perché è 63.631, questo è una media di 3.977, insomma una media finora di 4.000 spettatori a partita, che non sono pochi se consideriamo il tipo di campionato che sta disputando l'Ancona, che non è certo paragonabile né a quello del Cesena ovviamente, ma nemmeno a quello delle squadre che la precedono, fatto quindi non al Pescara, ma invece a quello della Spal, che è l'unica squadra che diciamo può avere più o meno un andamento, può essere paragonata come andamento nel rendimento con l'Ancona. Ecco, quindi io penso che il quarto posto, Stefano, non è per niente da disprezzare, no? In questa classifica degli spettatori, e domani insomma potrebbero aggiungersi almeno 6.000, quasi 6.000 spettatori, potremmo sfiorare i 70.000.
Il record del girone B ce l'ha il Cesena con la partita con il Rimini, 14.000 spettatori.
14.000 spettatori, esatto. Invece ricordiamo
si avvicina abbondantemente alla Serie B, supera
in tanti casi, quasi in tutti i casi. No, dicevo invece che l'Ancona, lo ripetiamo, ha il record casalingo finora con il Cesena, ma che potrebbe essere battuto domani. Abbiamo altri messaggi dei nostri ascoltatori, e Fabrizio che dice sì, salutiamo Fabrizio che ci dà una notizia, dice buonasera in studio, intanto domani ci siamo ripresi la panchina vicino alla curva nord. Grazie Fabrizio, questa è una notizia, quindi da domani non abbiamo più Colavitto aveva scelto scaramanticamente, credo, la panchina lato curva sud, e invece torniamo nella panchina lato curva nord, che era quella che storicamente insomma ancora occupava. Grazie della notizia da Fabrizio. Poi abbiamo Massimiliano che dice: Ferdinando, la diarrea non dura una settimana. Questo lo penso anche io, però poi bisogna vedere, giocare a calcio non è come andare in ufficio, ecco.
Allora, vediamo qua se abbiamo qualcosa in stand by. No,
sì, 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 siamo sì. A posto. No, no, c'è un messaggio. C'è un messaggio. Sempre il nostro ascoltatore che dice: non possiamo, non vedo la firma. Non possiamo giudicare Boscaglia.
Aspetta. Eccolo qua. Francesco.
Francesco. Non possiamo giudicare Boscaglia dalla gara di domani, che non è una finale, ma la prima di 5 partite importantissime. Guarda, allora, sono 5 partite. Se facciamo 100 il totale dei punti che servono per salvarci, abbiamo in ogni partita il 20%, ci giochiamo il 20% delle possibilità di salvarci, e domani è un quinto delle possibilità per raggiungere una salvezza anticipata, o meglio una salvezza al 28 di aprile.
19:42, al volo mister Boscaglia che risponde alla tua domanda.
Sì. Devo dire che ho trovato una squadra pronta, ricettiva, molto concentrata e determinata, mi hanno ascoltato tanto e bene durante tutta la settimana, sono contento di quello che ho visto, poi la partita sarà naturalmente 11 contro 11, ci saranno gli episodi, verrà determinata da situazioni che magari non abbiamo previsto. Però devo dire che la squadra mi è piaciuta, mi è piaciuto l'atteggiamento che ha avuto, mi è piaciuta, mi è piaciuto il fatto che hanno affrontato ogni allenamento come una partita vera, sanno in che situazione siamo e vogliono togliersi da questa classifica prima possibile, quindi ho trovato una squadra motivata dal punto di vista psicologico, ripeto, molto concentrata, attenta e motivata. Abbiamo lavorato su un bel po' di cose, anche se sui concetti semplici, e devo dire che è stata una settimana, una buonissima settimana.
Bene, questo è un frammento della conferenza stampa che ha tenuto oggi mister Boscaglia. Ci tengo a precisare che io oggi a fine conferenza ho invitato personalmente mister Boscaglia a intervenire nella nostra trasmissione di questa sera. Lui ci ha spiegato che alla vigilia delle partite non gradisce intervenire, vedremo se sarà possibile più avanti, ci farebbe molto piacere. Direi che possiamo andare
in pubblicità,
ultimo blocco pubblicitario, e poi il nostro ultimo ospite, che lo ricorderete, è Crocefisso Miglietta, Chris Miglietta, che è un doppio ex e anche oggi un agente di calciatori.
Punto Biancorosso.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
E desideri valorizzarla con immagini straordinarie?
Immagini straordinarie!
Alessandro Silenzi Fotografica ad Ancona catturerà l'essenza del tuo business con scatti creativi e video professionali. Che tu gestisca un ristorante, un negozio o un'azienda turistica, ogni immagine valorizzerà la tua unicità al massimo. Contattaci al 339 440 6024, anche WhatsApp o tramite i nostri canali social. Esalta la tua attività. Affidati a Alessandro Silenzi Fotografica, 339-440-6024.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe, protegge con stile.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Eccoci di ritorno dall'ultimo break pubblicitario, siamo pronti con il nostro ospite, ultimo ospite della serata, lo facciamo con piacere perché praticamente è anche una Marcord in contemporanea, no?
Eh sì. Buonasera Chris Miglietta, grazie di essere con noi Chris.
Ciao, buonasera a voi.
Io ve lo dico prima, questa volta non ce la faccio a dargli del lei, cioè, perché con Chris abbiamo un trascorso amichevole, notevole. Allora, Chris Miglietta è in doppia veste con noi questa sera, perché lui è un doppio ex, anche se un doppio ex particolare, perché ad Ancona è un ex vero, a Ferrara ha avuto forse giusto il tempo di respirare un po' l'aria della Pianura Padana, poi ce lo racconta. Però lui è anche un agente, lui collabora con una società che si occupa di calciatori e ad Ancona interessi in Nicola Pasini e Alessandro Martina. Dico bene, Chris?
Sì, dici bene.
Bene, allora partiamo dall'esperienza di calciatore. No? Ad Ancona è un'esperienza importante. Tu sei arrivato ad Ancona, se non mi ricordo male, proprio giovanissimo, nelle giovanili addirittura.
Sì, ho fatto una prima esperienza in primavera.
Sì. 2001 forse?
Se non sbaglio sì, c'eravamo il mister Giannattasio. Sì. E, è stato quell'anno là e basta, però di primavera, che vivevamo se non sbaglio a Montemarciano.
Esatto.
E poi ci sono tornato...
Montemarciano, dove doveva sorgere il centro sportivo, che c'era anche la villa che Ermanno Pirone aveva acquistato. Poi hai fatto un po' di giri, no? Provasto, Teramo, Fermana, poi dalla Fermana sei tornato.
Sono tornato all'Ancona quando c'era
Schiavoni 2004-2005, sì. Mi ricordo che sei venuto, ti allenavi ma non potevi giocare, c'era una situazione di tesseramento insomma da sbrigare, poi sei entrato a tutti gli effetti e poi hai disputato insomma anche campionati importanti. Poi la tua partenza nel campionato 2006-2007, sì, quello della poi 2007-2008, che la tua partenza a gennaio ha finanziato la campagna acquisti che ha portato l'Ancona. Tu sei stato, diciamo, il motore, no? Per portare l'Ancona in...
Diciamo, col senno di poi era meglio restare ad Ancona.
Era meglio restare ad Ancona.
Per come è andato a finire.
Tu andasti all'Arezzo a gennaio, no?
Sì.
Però io mi ricordo una cosa, che quell'anno tu eri, io me lo ricordo anche perché insomma con Chris avevamo rapporti stretti, quell'anno tu già in estate eri in odore di cessione, poi si gioca la prima partita di campionato contro la Juve Stabia, tu fai 2 gol, l'Ancona vince 2-0 e non parti più.
Diciamo che era una storia un po' più lunga, perché io l'anno prima andai via perché c'erano state, se vi ricordate, quelle discussioni con i tifosi,
sì,
l'anno della C2,
sì.
Io poi chiamai il tifoso.
E vi siete chiariti, no?
Ci siamo chiariti e allora poi ho continuato a stare ad Ancona. Poi a gennaio, diciamo, io andavo in scadenza, l'Arezzo aveva messo sul piatto anche soldi per l'Ancona, è stata una decisione, diciamo, da parte mia e dalla parte della società di andare, anche se in quella squadra, diciamo, io ci stavo benissimo e stavo facendo benissimo.
E stavi facendo molto bene, tanto che insomma la tua cessione suscitò pure qualche mal di pancia, poi però insomma superato dai risultati, perché...
Dai risultati, poi i risultati sistemano tutto.
Sì,
diciamo.
Anche perché tu andasti via e arrivarono, lo ricordiamo, giocatori importanti, perché arrivò Jimmy Fialdini, se non ricordo male, arrivò... Anaclerio, bravo, sì. Anaclerio, e quindi insomma giocatori che poi sono risultati, e piccoli credo, e giocatori che sono risultati decisivi. Tra l'altro ricordo che quell'anno venimmo verso fine campionato ad Arezzo e ti vidi giocare, te lo dissi pure, ti vidi giocare in una strana posizione di terzino.
Terzino destro, sì, sì.
Che io non t'avevo mai visto fare.
Quella partita, no, io l'avevo fatto pure l'anno prima con la Fermana, infatti quella partita il presidente dell'Arezzo sono Cuoghi.
Cuoghi.
Proprio per questo motivo qua.
C'era Ranocchia, mi ricordo male, c'era Ranocchia in quella squadra.
Sì, no, l'Arezzo era una squadra fortissima.
Eravate forti.
Sì, sì, l'Arezzo è una squadra forte, c'era Mirko Conte, Mezzanotti, Beati, Bricca, Togni, Rivas, tutti i giocatori che avevano giocato in Serie B, voglio dire, quindi era una squadra forte, però poi nel calcio non sempre le squadre, diciamo, forti vincono o si arrivano vicino. Quindi.
Esatto. E infatti quella partita fu determinante, l'Ancona la vinse 2-0, mi sembra che segnarono Piccoli e Mastronunzio sul rigore, mi sembra di ricordare, e fu importante, insomma. Però ricordo questa mia sorpresa, perché ti trovai a fare il terzino, insomma.
Sì, 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 terzino destro. Terzino destro. Sì, sì. Sì.
Sì. Chris, invece mi sembra che tu hai iniziato anche una carriera da allenatore, mi è arrivata questa notizia, o sbaglio?
Ma diciamo che sì, mi piace stare sul campo.
Ti diverti?
Sì, sì, mi diverto, perché comunque è sempre bello, voglio dire, la parte più bella del calcio è sempre poi il rettangolo verde. Quindi dice, la sera, l'anno scorso ero con i ragazzi, la sera quest'anno mi diverto ad allenare una squadretta di prima categoria.
Il Ferentillo?
Sì, bravo, bravo, informatissimo.
No, li seguo, insomma, perché dopo uno magari non si sente, però con le persone con cui uno ha avuto molta, insomma, anche stima, amicizia e tutto, uno, uno si sente con i colleghi e ti dicono, e tu dici, ah, che fa? E ti dicono, no? Però, insomma, il tuo lavoro oggi è quello di seguire i calciatori, quello sì, è un divertimento, sì, questo è un lavoro.
Sì, quello è un divertimento che comunque fa sempre bene, diciamo.
Sì, fa sempre bene.
Ti tiene vivo, giovane, quindi che poi il tempo passa, bisogna mantenersi giovani. E stando coi giovani ti mantieni giovane.
Certo. Vabbè, poi tu hai giocato, insomma, fino a tardi, insomma, no? Anche in San Marino.
Sì, io ho fatto l'ultimo anno da professionista a Parma. Poi ho finito, diciamo, in
San Marino?
Con San Marino, sì, bravissimo.
Ecco. Allora, Chris, ci parli un po' di questi due giocatori che sono all'Ancona e che sono vostri assistiti. Nicola Pasini e Alessandro Martina. Martina ormai è quasi un'istituzione qui, secondo me è il miglior terzino sinistro, esterno sinistro, che dir si voglia, quinto, come lo vuoi chiamare adesso, del campionato. E invece Nicola Pasini, che è appena arrivato, ma che io ho detto magari ce l'avessimo avuto da quest'estate, insomma, no? Perché lui ha avuto quei problemi che ha avuto di pubalgia, come ci raccontava lui stesso. Ecco, ci fai un po' il ritratto di tutte e due?
Beh, sono due profili completamente diversi, perché comunque Pasini è un giocatore di grande esperienza, di grande spessore, e comunque è un difensore di quelli che a me piacciono, perché oltre comunque a difendere sa anche giocare a calcio, no? Nel calcio moderno è un difensore comunque dà del tuo alla palla e risulta fondamentale. Alessandro è un ragazzo che io spero di vederlo in categorie superiori, perché se lo merita, perché ha delle capacità fisiche che non c'entrano niente, secondo me, con la Serie C.
Ma anche i piedi.
Ed è migliorato anche con i piedi, ha migliorato la fase difensiva, cioè è migliorato tanto in questi due anni di Ancona.
È vero, è vero.
Quindi secondo me se lo merita di... un'occasione, diciamo, in categoria superiore.
E poi forse non tutti sanno che quest'estate Martina l'occasione ce l'aveva avuta, è stata una sua scelta, sì, rimanere qua.
È stata una sua scelta sua, della società, comunque c'era Cittadella che voleva prenderlo e anche il Bari, però poi alla fine non se n'è fatto nulla, è restato da Ancona.
Ed era in ballo un rinnovo.
Sì, si stava parlando col direttore del rinnovo, ora è un attimo tutto in stand-by per, come sapete meglio di me, per la situazione che si è venuta a creare, quindi vediamo. Io penso che in questo momento la priorità da parte di tutti sia
il campo.
sia salvaguardare la categoria, una situazione che io non aspettavo mai.
Non l'avresti detto ai lavori, poi, non l'avresti previsto.
No, però poi a differenza di quello che sento, secondo me la squadra non vale quella posizione, cioè secondo me la squadra è una buona squadra, poi quando si beccano stagioni particolari può succedere, però non è una squadra da quella posizione di classifica. Per me, io l'ho vista spesso.
Ma si salva l'Ancona, secondo te?
Ma io spero di sì, dipende dai calciatori, dipende se hanno ora... Soscossone ha dato una botta importante, perché comunque il direttore si dimette, l'allenatore esonerato, ora sta ai calciatori seguire Boscaglia, e comunque quando mancano 4-5 partite, se non sbaglio la fine...
5.
Bisogna fare punti, dai, cioè bisogna andare in campo e col veleno proprio, cioè, se quando si sta in quelle situazioni bisogna andare in campo e correre più di tutti, contrastare più di tutti, lottare più di tutti, e poi tanto se c'hai delle qualità alla fine escono fuori, no? Le qualità tecniche non le toglie nessuno.
Però che però arrivano dopo, cioè prima devi pareggiare quella che hai detto tu e dopo...
Ci vuole il veleno, ci vuole... Amor proprio, ci vuole che uno deve odiare perdere un contrasto, deve odiare perdere un contrasto aereo, cioè tutte quelle cose che poi ti portano a fare punti, perché se poi Spagnoli stoppa la palla, la sa stoppare, cioè se non so, Paolucci calcia dal limite, ha le qualità per fare gol, però nel calcio oggi serve anche poi la corsa, il temperamento.
Soprattutto quando
è una squadra un po' fragile in alcuni momenti, ecco. A livello di testa, dico io.
Dico soprattutto quando devi salvarti.
Soprattutto quando le cose vanno bene è tutto più facile, no? Esce la giocata più facile, sei sereno, rischi qualcosa in più, e quando le cose non vanno bene poi devi avere la personalità, lo spessore, il temperamento di fare uguale.
Certo. Chris, invece brevemente, com'è andata quando sei andato a Ferrara, alla SPAL?
Beh, a Ferrara...
Che sei rimasto due mesi, quanto sei rimasto?
Sì, a Ferrara praticamente ho fatto un po' un casotto, e infatti poi ho chiesto scusa che non sono state accettate. Io venivo da 3 anni a Terni, avevo fatto 2 anni di Serie B, per volere più del mio procuratore ho firmato praticamente quasi subito con la SPAL. Poi il mister, che oggi è al Cesena Toscano, è andato a Novara, mi ha chiamato alla SPAL, io ci stavo dentro già, non vedevo una squadra che potesse competere per vincere in quell'anno, dico.
Invece il Novara sì,
io ho fatto un casino per andare via, sono andato a Novara, poi a Novara abbiamo vinto il campionato, la SPAL ha fatto un campionato normale, però poi la SPAL negli anni, poi ha vinto l'anno dopo se non sbaglio.
Sì, poi è iniziato l'ascesa, è andata in Serie A.
Sì. Però io a 33 anni non avevo tempo.
Cioè, volevi cogliere l'occasione.
Sì, quello è successo. Ho sbagliato perché ho mancato di rispetto comunque in alcune cose, ho chiesto scusa.
E ti fa onore insomma che lo riconosca, che tu lo riconosca.
No,
però,
assolutamente.
Però la carriera del calciatore è breve e si sa che poi in certe situazioni... bisogna fare delle scelte, no? Anche dolorose. Chris, invece, ecco, la spalla di adesso come la vedi? Tu l'hai vista qualche volta, no? Quest'anno?
Non tantissimo, però ogni tanto l'ho guardata. È una squadra, diciamo, che va a momenti, come l'Ancona. Perché l'Ancona, può, secondo me, è una squadra che può vincere con tutti e perdere con tutti. Dipende dalle giornate
da quelle famose fragilità di cui parlavi, no?
Bravo. La SPAL è una cosa simile. La SPAL probabilmente ha qualche giocatore più di esperienza, più di curriculum, però alla fine è una squadra come l'Ancona che ha avuto delle difficoltà importanti.
Quindi consiglieresti di aggredirla?
Sì, subito sì. Avere subito un atteggiamento propositivo e far capire che, come si dice, non c'è trippa per gatti, però poi nel senso che in campo ci stanno anche gli avversari. È una partita complicata, non è una partita semplice, perché comunque ha giocatori di esperienza, giovani bravi, però è sempre una squadra come l'Ancona abbastanza fragile.
E poi io dico che la classifica dice sempre la verità, dopo 33 partite, se stai lì vuol dire che i problemi ce li hai, insomma.
Sì, no? Sì, no, assolutamente. Comunque, se non sbaglio, hanno cambiato 3 allenatori.
Cioè, hanno cambiato, gli allenatori sono 2, però hanno cambiato 3
sì,
volte.
Sì, hanno cambiato 3 volte, perché c'era Di Carlo, è andato Colucci, sì, e poi è ritornato,
sì,
Di Carlo.
Quindi i problemi ci sono, insomma. No,
no, i problemi ci sono. Ripeto, una partita particolare, secondo me fondamentale.
Fondamentale
perché sì, se riesci a fare risultato pieno, diciamo, non è che ne sei uscito, però a livello di autostima, di entusiasmo, cambia tanto, secondo me. Poi se non riesci a vincere, come sempre ho pensato io, non devi perderla.
Non devi perderla, esatto.
Perché l'Ancona spesso e volentieri è stata una squadra un po' garibaldina, nel senso che ha concesso
troppo.
Sì, troppo. Troppo, e nel calcio poi paghi dazio, no?
Certo.
Perché a volte anche un punto porta entusiasmo.
Sì, e poi quando, lo diciamo prima, quando lotti per salvarti anche il punticino può essere determinante.
Ma certo, poi perché il punticino, durante la settimana, cioè tu torni al campo con un'altra testa. Perché se tu poi in casa fai un punto un discorso, se perdi un altro.
Certo.
Cioè, quello che è successo, se non sbaglio,
Con Rimini, è devastante quella sconfitta, sì, devastante.
Cioè, prendere dei gol così, secondo me, non può essere, nel senso che... No. Poi al di là dell'allenatore, no, che magari può curare meno la fase difensiva...
Ma perdi in quel modo quando non ci metti quello che dicevi tu, non ci metti la grinta, non ci metti lì, non è una questione, secondo me, nemmeno di abilità, no? È proprio una questione caratteriale, tu non puoi permettere...
Sì, sì.
Che un avversario passi in mezzo a 3 giocatori e arrivi direttamente in area di rigore. Cioè...
No, ma io l'ho notato palesemente il discorso caratteriale, sono venuto lì, ero ad Ancona a vedere Ancona-Olbia, una partita che non c'era storia, cioè non poteva finire 6-0. Dopo l'1-0 c'è stato un momento che l'Olbia forse ha fatto l'unico tiro in porta.
Bravo.
Potenziale occasione da gol.
Hanno preso paura, sì.
Ho avuto 5-6 minuti.
Sì. Di sbandamento.
Sembrava impaurita. Sembrava una squadra impaurita.
Perfetto, hai letto benissimo. Hai fatto un quadro.
Poi, per
perfetto.
Carità, ci sta, non è che non ci sta. Però poi serve che i giocatori capiscano che in un momento così bisogna lasciare da parte paure, tutto quello che si ha, e andare sul campo e pedalare.
Assolutamente.
Perché secondo me i giocatori ci stanno, le qualità ci stanno.
E devono venire fuori, però come dicevamo, per farle emergere prima ci vuole quell'aspetto del caratteriale.
L'atteggiamento è la prima cosa, poi se uno ha delle qualità, quelle non gliele toglie nessuno, però per giocare a calcio e vincere le partite oggigiorno bisogna correre e rincorrere a 100 km orari, quello è sicuro.
Assolutamente. Chris, grazie di essere stato con noi, è stato veramente un piacere riascoltarti, e quando vieni, non so se verrai prossimamente in queste 2 partite, poi dopo questa con la Spalla ci sarà quella col Sestri Levante e poi l'ultima con la Lucchese, se capiti mi farebbe piacere, ecco, rivederti.
No, assolutamente, io ora domani non riesco perché vado a vedere il Cesena e...
Che forse vince il campionato domani.
Che forse vince il campionato, le prossime sicuramente sono allo stadio, perché benissimo. C'ero pure con la Torre.
E ci vediamo.
Va bene, grazie dell'invito.
Grazie a te Chris, buona serata.
Salve, salve.
Bene, lasciamo il nostro ultimo ospite, la Marcord, ma anche Mercato, tutto quanto.
Con
Chris Miglietta.
È bello parlare con persone che sanno di calcio. Io direi
che conoscono anche la nostra Ancona. Guardando, lo sai che l'Ancona nelle ultime 5 partite ha fatto 3 sconfitte, un pareggio e una vittoria.
Sì.
Quale altra squadra ha fatto la stessa identica cosa? È la prima in alto, guarda.
Che l'andremo il Pescara.
Il Pescara.
Che è la nostra penultima avversaria.
Giusto per dire, però Pescara che è in sesta posizione,
sì.
È la differenza lì,
sì, sì.
È non di poco.
Allora, noi non ce lo possiamo permettere,
no.
Loro sì.
Loro
senti,
sì.
Andiamo a vedere questi arbitri, va, se no qua...
Allora, andiamo a dire, stavo spilucando prima, in generale la quota rosa non c'è stata neanche in questa giornata.
Verso fine campionato le cancellano le donne.
Le donne spariscono. Allora, per quello che riguarda i match già disputati, Fermana-Rimini, Andrea Bordin-Bassano del Grappa Vispesero Lucchese Adolfo Baratta da Rossano. Mentre Fermana, scusa, dove è andato?
Poi quelle sono partite, quelle di Bordin e di Baratta sono già in archivio, si sono giocate.
Sì, si giocate. Mentre quelle che rimangono, Pineto, Recanatese, Samuele, Andriano da Prato, e poverini loro arriveranno, torneranno a casa praticamente a Pasqua, visto l'orario. Per quello che riguarda gli amici di Recanati. Mentre andiamo a casa nostra, rullo di tamburi, Ancona Spal sarà diretto dal signor Alberto Ruben Arena, che giunge da Torre del Greco, coadiuvato da Federico Fratello, da Latina, Ferdinando Pizzoni, da Fratta Maggiore,
mio omonimo,
e poi quarto ufficiale Davide Cerea, da Bergamo.
Da Bergamo, benissimo.
Cerea.
Andiamo a vedere questo, Cerea è un saluto in Veneto,
esatto.
Andiamo a vedere il signor Arena come si è comportato finora.
Insomma, è un arbitro con esperienza, inutile negarlo, è un arbitro con molta esperienza, i cartellini, anche come il precedente, in questa stagione una partita sola si è salvata, un under 19, Benevento contro Palermo,
senza cartellini.
È l'unica partita senza cartellini, mo ti faccio vedere quanti ne ha rifilati, è da tre, perché in 20 partite ne ha rifilate 93.
Quindi è oltre le 4 a partita, sì, e anche 3 espulsioni. Vabbè.
Questo per dire, insomma, che
non c'è poco da scherzare.
C'è poco da scherzare, soprattutto per chi già è in diffida, quindi un po' di attenzione da questa linea. Recentemente è lui che ha diretto Gubbio Perugia, con la vittoria in esterna del Perugia. E sempre per il girone B, mi pare che ce n'era un'altra inizio stagione, eccola qui, il Pescara Cesena, e sempre con la vittoria in esterna del Cesena,
e poi anche Perugia Torres 1-1
e Perugia Torres 1-1 di ottobre.
Benissimo,
queste le cose che riguardano questo signor Arena Alberto Ruben, che giungerà da Torre del Greco.
Allora, grazie a
vi ricordo
Stefano
che grazie sempre a Ferdinando Vicini, però vi voglio ricordare che domani ancora è possibile acquistare i biglietti per essere presenti e battere il record stagionale, comunque vada questa giornata sotto l'aspetto climatico, perché è un po' pazzerello questo meteo.
Ma non prevede pioggia, no?
Ma qui non si capisce cosa combina, molto lo guardo da noi, che il nostro è abbastanza preciso. Però sta cambiando continuamente, anche il problema del vento, tutto quanto, cambia velocemente l'aspetto. Dai, su, sei bravo, apriti, ecco, qui tutto in diretta, tocca parlare con le macchine. Allora, qua siamo a posto, li abbiamo letti tutti, dacci rigore, siamo gemellati con i napoletani, va bene. Massimiliano le prova tutte per quello che riguarda la direzione. Ora, dicevamo, 781 mi pare il numero dei tifosi che giungeranno da Ferrara, 781, mentre per noi c'è ancora possibilità di acquistare il biglietto e essere quindi presenti. Sabato non dà pioggia,
no,
quindi
non
va
pioggia.
Benissimo così, potrebbe esserci un po' di velatura, come è successo nel primo pomeriggio qui da noi, con vediamo se ci abbiamo anche modo di scoprire le temperature, così vi do anche quella per trascorrere questa giornata. Andiamo direttamente all'orario della partita, sereno, 19 gradi, poi scenderà verso la fine attorno ai 15.
È un meteo che invita allo stadio, venite, comprate il biglietto, dai.
Quindi domani biglietto 5 euro tutti i settori, e battiamo il record stagionale per quello che ci riguarda, e poi vedremo il proseguo. Ferdinando Vicini, che ci fa riepilogo di chi abbiamo avuto ospiti in questa super puntata.
Allora, abbiamo avuto con noi in Punto Biancorosso del venerdì di 29 marzo Andrea Verdolini, direttore di VRS, Paolo Giampaoli, Gazzetta dello Sport, Enrico Iascone, avvocato nonché procuratore di Colisacò, e Chris Miglietta, che è doppio ex di Spal e ad Ancona, e agente di Nicola Pasini e Alessandro Martina.
Perfetto, ricordandovi che lunedì non saremo in onda, quindi ritorneremo nella puntata di mercoledì. Quindi facciamo adesso gli auguri di buona Pasqua.
Lunedì è Pasquetta, quindi Pasquetta. buona Pasqua e buona Pasquetta, buone festività pasquali a tutti i nostri ascoltatori. Ci sentiamo la settimana prossima.
Ma domani, non mancate l'appuntamento di domani pomeriggio dalle 16 in diretta qua.
Benissimo.
Assolutamente.
Buona serata a tutti.
Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Punto Bianco Rosso. Boom, 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 boom.